La sirena di un'ambulanza risuona da distante, lo stridore del tram sulle rotaie ricorda lo scorrere del tempo. Il tempo che alle 16:37 del 12 dicembre si fermò a causa dell'esplosione avvenuta nella Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano. Faceva freddo e qualcuno aveva deciso di ripararsi dalla pioggia leggera dentro la banca. Altri prelevavano dei soldi per prendere gli ultimi regali di Natale. La banca era piena di gente, da coltivatori a allevatori, tutti decisi a chiudere gli ultimi affari della settimana. Poi un boato, i vetri che davano così luce al salone principale si frantumarono, diventando fatali schegge e gli orologi si fermarono. Un boato che non solo scosse gli animi della gente all'interno della banca, ma anche dell'intera Italia. Nonostante l'esplosione, il passare degli anni a Milano in Piazza Fontana, ancora adesso si percepisce la stessa atmosfera. Passi veloci di impiegati in ritardo, signori anziani in bicicletta e il rigido freddo dell'inverno. Un'atmosfera che una parte della redazione del Salice è riuscita a sentire visitando i luoghi della strage, accompagnati dalle parole di Benedetta Tobagi, storica giornalista di grande rilievo. Con il suo cappotto blu scuro e i dettagli rossi del cappello, ha iniziato a immergerci nelle storie del nostro paese, dall'Italia spezzata durante la Seconda Guerra Mondiale al referendum del 46, al boom economico degli anni 60 fino agli anni del terrore, gli anni 70. Le vicende sono intrecciate e a tratti complicate. Le parole della Tobagi però sono sempre chiare e ragionamenti lineari. Racconta la storia come se fosse un direttore d'orchestra che dirige il tempo e la melodia, e noi che ascoltiamo incantati siamo il pubblico che si lascia trasportare dalle sue frasi. Si morde poi il labbro e attenta chiede: la strage di Piazza Fontana è rossa o nera? Alcuni si guardano intorno, sconcertati dalla facilità della domanda, una facilità che anni fa era poco scontata. Nero, molti rispondono in coro. Lei abbozza un sorriso e ci rivela che quando va nelle scuole per informare i ragazzi su quel periodo così particolare della storia italiana, la maggior parte risponde erroneamente, dicendo che si è trattato del terrorismo rosso. Testimonianza del fatto che la consapevolezza su questi eventi è influenzata da preconcetti ed è ancora da costruire. In cerchio poi ci distribuisce dei fogli, uno diverso dall'altro, in cui si leggono delle brevi biografie delle vittime della strage. E uno a uno iniziamo a leggerle come se iniziassimo una piccola cerimonia intima di omaggio ai caduti. Appassionati di sci, i nonni pieni di storie da raccontare sulle guerre vissute, affettuosi padri e cari amici si spensero a causa dell'esplosione. Si continua seguendo la ricostruzione degli eventi che vengono dopo la strage, dalle indagini che portarono a individuare degli anarchici come sospettati, alla morte di Giuseppe Pinelli dopo 3 giorni di interrogatori, fino all'infiltrazione dei servizi segreti. È una storia complicata che dà inizio alla strategia della tensione, un piano mirato a portare paura e instabilità per favorire una svolta autoritaria. Nonostante i numerosi intrighi fatti per manipolare l'opinione pubblica in un periodo in cui la stabilità dell'Italia vacilla, le indagini poi si spostarono sui gruppi neofascisti veneti e in particolare individuano 2 persone, Giovanni Ventura e Franco Freda, che però non sono ancora oggi riconosciuti colpevoli ufficiali. Infine la Tobagi ci fa entrare nella banca e vediamo il monumento costruito per ricordare la strage e la mancata verità. La verità che però si ha invece nel guardare a Palazzo della Memoria la maniglia della porta della banca, recuperata dopo l'esplosione, perché rappresenta una certezza. Il colpevole che ha piazzato la borsa nella banca ha di sicuro toccato la maniglia per entrare. Grazie alle parole di Benedetta Tobagi, la redazione del Salice ha piena consapevolezza di ciò che è successo nella strage di Piazza Fontana del 12 dicembre, in modo da preservarne la memoria nel migliore dei modi.